Allora, quando gioco con loro qui in chiesa, con i miei piccolini, gioco con loro a braccia di gomma, non so se mi avete mai visto giocare con loro a braccia di gomma, no? Loro arrivano lì tutti quanti insieme, anch'io, anch'io, anch'io. E questo è un atteggiamento fantastico che credo che i bambini hanno e noi possiamo imitare. Abbiamo una prima diapositiva qua, non è che apriste la Bibbia in 1 Giovanni 3 al versetto 16. Questa scrittura è fantastica e ovviamente è un po' l'eco di Giovanni 3, 16, no? Che anche George nella sua potente preghiera ha citato, no? Che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio unigenito perché chi crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E Giovanni riprende nella sua prima lettera ai discepoli del primo secolo questo pensiero e dice al versetto 16 del capitolo 3: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Allora, il titolo del messaggio quest'oggi è anche noi, e abbiamo una bella diapositiva che ci ricorda che anche noi possiamo essere come bambini a dire anch'io, 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 e come Giovanni ci esorta a fare, anche noi possiamo e dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Stiamo esplorando in questi mesi, in queste settimane, fino a Natale, magari oltre, chi lo sa, vedremo lo Spirito dove ci porta. Stiamo esplorando il tema delle relazioni, gli uni gli altri. E in questo versetto l'Apostolo Giovanni ci dice anche noi dobbiamo dare la nostra vita gli uni per gli altri. Dobbiamo dare la nostra vita. È un messaggio forte. È un messaggio diretto, è un messaggio che ci colpisce, che lo vogliamo o no, che vogliamo far finta di niente o no, che il nostro cuore sia un po' chiuso o no. È un messaggio forte, diretto, che ci dice che anche noi dobbiamo dare la nostra vita gli uni per gli altri, come Gesù l'ha data. E ovviamente Gesù l'ha data in tanti modi diversi, l'ha data morendo sulla croce. Claudia ci ha ricordato il sacrificio di Gesù sulla croce, quello che significa per lei, quello che può significare per ognuno di noi, ma non soltanto il sacrificio e la morte di Gesù sulla croce, anche la sua risurrezione che ci dà vita, che ci dà speranza, che ci dà visione, che ci dà la vittoria. È un comandamento, anche noi dobbiamo dare la nostra vita gli uni per gli altri, è forte, è un comandamento, ma per noi oggi sono solo parole che leggiamo quando ci capita di arrivare in 1 Giovanni al capitolo 3 e così leggendo arriviamo al versetto 16, o lo viviamo veramente, o quantomeno ci sforziamo ogni giorno di viverlo, di metterlo in pratica veramente. Ci sono altre scritture nella Bibbia che parlano delle relazioni gli uni gli altri, ce ne sono tantissime. Mi viene in mente, potete prendere il riferimento, non lo leggeremo adesso, Matteo 20, 26 e 28. Matteo 20, 26 e 28, dove Gesù dice che chi vuole essere il più grande deve essere il servo degli altri. E chi vuole essere il primo fra molti deve essere servitore degli altri. Anche questo un insegnamento forte, essere servi degli altri, servitori degli altri. Filippesi 2 versetto 3, Filippesi 2 versetto 3 dice: ognuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso. Quanti di noi si alzano ogni giorno al mattino pensando questo pensiero spirituale? Di vivere la nostra giornata con umiltà, stimando gli altri superiore a noi stessi, al lavoro, per strada, nelle istituzioni, eccetera. Filippesi 2, 3. Primo Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 9 e 10, Paolo scrive a questa chiesa, a Tessalonica, una chiesa che per molti versi era esemplare, stava facendo tanto, che dava tanto. E Paolo dice: quanto all'amore fraterno, non vi devo insegnare nulla. Avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, ma vi esorto ad abbondare in questo amore fraterno gli uni per gli altri, vi esorto ad abbondare sempre più. Vi esorto ad abbondare sempre più. Sono scritture forti. Sono scritture che chiedono tutto il nostro essere, chiedono il 100%. Ma è la parola di Dio. È la parola di Dio. Questo libro non è soltanto un libro, non è soltanto l'opera umana della stampa grazie a Gutenberg e poi a tutto quello che è venuto dietro e dopo. È la parola di Dio, la parola rivelata di Dio che abbiamo da generazioni e generazioni, immutata, potente, forte, profonda, per toccare il nostro cuore, per cambiare la nostra vita. E ci sono delle scritture forti, è una parola piena di insegnamento, di incoraggiamento, di consolazione, di edificazione, di istruzione, è una parola che ci dà la vita. E ci sono delle scritture che ci toccano nel profondo, come forse queste prossime due che possiamo vedere insieme sullo schermo. Matteo capitolo 5 e Romani capitolo 12. Matteo 5, 23, 24. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello o tua sorella ha qualcosa contro di te, tu lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello e tua sorella, poi vieni ad offrire la tua offerta. Ovviamente noi non abbiamo più le offerte. Il Tempio, in quanto luogo di culto dell'Antico Testamento, non esiste più. Il Tempio siamo noi, i discepoli, i cristiani, coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo nel proprio cuore, che ora sono il Tempio di Cristo. E la nostra offerta che non portiamo più all'altare potrebbe essere magari il momento della comunione. Se ci ricordiamo che qualcuno nell'assemblea, qualche fratello e sorella, o magari qualcuno fuori dalla Chiesa, ha qualcosa contro di noi, noi lasciare lì la comunione, non avvicinarci a Dio, santo, puro, ma prima andare a risolvere. Romani 12, 10. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara a rendervelo reciprocamente. Mi chiedo come sarebbe la Chiesa se potessimo mettere in pratica anche solo queste due scritture. Se alla fine di questo periodo dedicato alle relazioni gli uni gli altri, a imparare dalla parola di Dio come vivere l'amore di Cristo che ha manifestato sulla croce, questo amore che Dio ha manifestato, ha tanto amato il mondo da dare suo figlio unigenito, se alla fine di questo periodo potessimo anche solo mettere in pratica queste due scritture fra di noi e con gli altri, come sarebbe la nostra Chiesa? Quale luce avrebbe? Quanto brillerebbe? Quale impatto avrebbe? E tutti noi, a partire da me, io per primo, quanto saremmo trasformati se ogni giorno pensassimo a queste cose e ci sforzassimo di metterle in pratica. Forse possiamo ricordare queste due scritture, Matteo 5, 23, 24, Romani 12, 10. Il mondo ci chiede il 100% di noi stessi, in ogni cosa. Il mondo ci chiede il 100% e troviamo che sia normale, troviamo che sia una cosa giusta e normale, che sia a scuola, all'università, che sia al lavoro, che sia nello sport. Il mondo ci chiede il 100%. Ieri mattina ho fatto colazione con Daniel De Quincy e Nalara, non so se l'avete già incontrato e conosciuto, ma Daniel è un atleta professionista. Si sta preparando per le Olimpiadi di Tokyo e fa gli 800 metri. È un atleta serio. Ieri mi diceva, per essere al top bisogna dare il 100%. Non basta andare all'allenamento, non basta presentarsi, non basta essere abbastanza, bisogna impegnarsi, bisogna dare il 100%. Il mondo ci chiede il 100% e pensiamo che sia giusto, pensiamo che sia normale. Avevo un collega, si chiama Ivano, adesso non lavora più nella mia azienda, e lui era un nuotatore e ci raccontava, all'epoca aveva 35-40 anni, quindi era già avanti, ma ci raccontava della sua infanzia e ci diceva: io non so cosa vuol dire avere amici di infanzia con cui giocare a pallone, perché tornavo a casa da scuola, non facevo in tempo a mangiare e i miei mi portavano all'allenamento di nuoto in piscina ogni singolo giorno dalle 2 alle 6 a fare allenamento, e poi tornavo a casa, dovevo fare i compiti, andare a cena, andare a dormire, e il giorno dopo di nuovo, la settimana dopo di nuovo, il mese dopo di nuovo e l'anno dopo di nuovo, il 100%, ed è arrivato a dei buoni risultati a livello nazionale eccetera. Ma dov'era la sua vita? Non aveva amici. Il mondo chiede il 100%. Nella mia azienda le cose non stanno andando molto bene, ci sono dei programmi per fare risparmi, hanno assunto un'azienda di consulenza per vedere dove possiamo fare dei risparmi qui e là, e sto lavorando con un consulente, o meglio lui sta lavorando con me. Questo si presenta alle 8 del mattino e va via alle 9 di sera, ogni giorno in azienda dalle 8 alle 21, ed è normale per lui. Me molto meno, io non faccio le 8 di più, no? Ma per il mondo è normale il 100%. Ho sentito la storia, era forse l'anno scorso o due anni fa, degli studenti inglesi, non gli studenti di scelta inglesi, amen, ma gli studenti inglesi che quando fanno il loro periodo primaverile di vacanza, che in Inghilterra, in altri paesi europei ci sono delle vacanze durante l'anno, cosa fanno questi? Vanno in Spagna, a Ibiza e a Marbella. Perché? Perché la vacanza primaverile, devono rilassarsi e devono divertirsi. E allora raccontavano, no? Li avevano intervistati al telegiornale, raccontavano la loro vita. 100% di divertimento, di ubriachezza, di orge, di tutto. Cominciavano alle 5 del pomeriggio tutta la notte fino alle 7 del mattino dopo, e poi andavano a dormire e poi si svegliavano e ricominciavano da capo, una, due, tre settimane al 100% in questo modo. E per il mondo è normale, è ok. Kirian ha cambiato lavoro poco tempo fa, il primo di maggio si è trasferita a New York e lavora a New York, lavora in una scuola internazionale di arti drammatiche, eccetera, e c'è un programma per reclutare degli studenti, perché come ogni scuola, come ogni diciamo azienda che sopravvive grazie alle persone che sono iscritte e ne fanno parte, bisogna trovare gli studenti, e a Kirian sono stati dati degli obiettivi da raggiungere e bisogna impegnarsi al 100%, ma siccome gli obiettivi sono difficili da raggiungere e a volte non si raggiungono, allora il management, che è lungimirante, cosa dice? Beh, mettiamo degli obiettivi ancora più difficili da raggiungere, invece di 30 studenti all'anno mettiamone 45, perché bisogna dare il 100%, bisogna investire tutti se stessi in questo programma per reclutare nuovi studenti, altrimenti la scuola non sopravvive. Con Christine l'altra sera abbiamo visto al telegiornale un servizio sul Giappone. In Giappone le persone, è vero, noi abbiamo forse un'idea un po' vaga di quello che è il Giappone, mi dicono c'è una crisi economica che perdura da molto tempo. In Giappone è normale per le persone avere due o tre lavori. E le persone danno il 100%. Uno è stato intervistato e ha detto: lavoro 16, lavoro dalle 14 alle 16 ore al giorno e il weekend lavoro molto meno, soltanto da 9 a 12 ore sabato e domenica. È normale avere due o tre lavori. La società ci spinge ad essere i più belli, i più ricchi, i più in forma, i più famosi. Voglio leggere questo articolo, lo traduco man mano che lo leggo, in inglese, che racconta la storia di una donna che dice: il semaforo è diventato verde sui miei sogni, allora ho accelerato fino in fondo e ho cominciato a dire sì a tutto. Ho accettato tutti gli impegni per parlare in pubblico, ogni intervista, ogni viaggio che mi veniva proposto. Ho trasformato la nostra camera matrimoniale in un ufficio per la mia azienda di consulenza matrimoniale, così che ci potessi mettere dentro i miei tre nuovi impiegati e due tirocinanti. Lavoravo tutte le sere fino a tardi ed ero incollata ai social media perché volevo crearmi una rete di contatti e fare in modo che il mio business crescesse. Alcune persone hanno cominciato a chiedermi dei consigli su come far funzionare un'azienda. Così ho dato vita ad una agenzia di consulenza per le aziende. Ho continuato a pianificare matrimoni, perché avevo anche un'azienda che programmava e preparava i matrimoni, e ho continuato a viaggiare fra uno stato e l'altro, negli Stati Uniti, per tutti questi appuntamenti che avevo, per le conferenze e per essere presente ai vari matrimoni che ho organizzato. Non osavo dire no a nulla perché non volevo perdere nessuna opportunità. Che fosse una rivista, un blog, un'agenzia matrimoniale, un'azienda di consulenza, parlare in pubblico, conferenze, seminari, ero come un treno merce in piena velocità e stavo andando così veloce verso il successo che non mi rendevo conto di quello che stavo distruggendo intorno a me per strada. Pensavo che stavo facendo la cosa giusta, crescere, 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 e non ho visto il muro contro il quale mi stavo schiantando. Io e mio marito siamo diventati compagni di casa. Non ci vedevamo mai, e quando eravamo insieme ci vedevamo, io lavoravo continuamente e lui era completamente distante, perso nei suoi videogames o nella TV. Trascorrevamo i nostri giorni cercando di trovare la gioia in ogni posto sbagliato. Stavo costruendo amicizie e relazioni con persone famose e volevo soltanto la loro approvazione. Per ottenerla ero pronta anche a flirtare con loro, con degli uomini, mentre viaggiavo. Questo mi faceva sentire bella, mi faceva sentire importante ed era un netto contrasto con quello che vivevo a casa. Mi nascondevo nella mia rivista che avevo creato, nelle mie relazioni che mi distraevano da quello che veramente era importante. Mio marito invece si nascondeva e fuggiva nel lavoro o in lunghe serate trascorse fuori con gli amici. La nostra relazione ha cominciato a sembrare al di là di ogni possibile recupero e non vedevamo nessuna soluzione. Litigavamo continuamente, come avevamo fatto nel nostro primo anno di matrimonio. Abbiamo cominciato a dormire in camere separate. Io ho buttato via la mia fede per poter lavorare di più, mentre mio marito un giorno mi ha detto: non credo più in Dio. Lavoravo 19 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, rincorrendo e cercando di prendere quello che invece non era raggiungibile. Lo standard di perfezione del mondo cerca di ingannarci ad ogni istante. Il mondo fa tante promesse. Se sei perfetto, sarai felice. Se sei ricca, sarai felice. Se sei famosa, sarai felice. Se non sei il migliore, sarai un fallimento. Se non sei il migliore, non sarai nulla, ma una grande nullità. Ebbene, il mondo è bugiardo. Io mi sentivo uno straccio. Sì, andavo avanti nella mia vita alla velocità della luce, ma il motore che mi spingeva, il carburante che mi spingeva, era la paura e non Dio. Avevo successo nella vita, è vero, ma avevo successo soprattutto a coprire le borse sotto gli occhi con tonnellate di trucco. Ero diventata esperta ad alimentare il mio ego, perché la mia anima soffriva così tanto. Ero diventata una campionessa a trovare scuse e sempre dicevo agli amici che mi invitavano: devo lavorare, non ce la faccio, non posso, devo lavorare. Il mondo dice: se sei perfetta avrai successo, se sei ricca sarai felice, se sei famoso sarai amato, se non sei il migliore sei un fallimento, se non sei il migliore sei solo una nullità. Poi un giorno, così dal nulla, un amico mi ha mandato una mail dicendo: la tua vita che va così veloce non ti sta portando da nessuna parte. Dio vuole, mi ha scritto nella mail di questo mio amico, Dio vuole che il tuo matrimonio sia salvato e che tu e tuo marito abbiate una vita insieme che abbia un significato. Mi ha scritto: non mi interessa niente se mi odierai per queste parole, per questa mail, ma io dovevo dirti la verità. Ero furioso. Pensavo: ma chi crede di essere per dirmi queste cose? Cominciavo a piangere, dentro di me sentì una resistenza, volevo dar pugni al muro. Ero arrabbiata perché sapevo che aveva detto la verità e non volevo affrontare la verità. Era come se Dio mi parlasse attraverso le parole di quel mio amico e mi dicesse: stai vivendo una vita di peccato che non ti porta da nessuna parte, ma ci stai arrivando molto veloce. Era un sabato, ero appena rientrata da 2 settimane di viaggio. Durante quelle 2 settimane i miei dipendenti mi avevano scritto dicendomi che erano molto delusi di me per come facevo le cose, avevano un lungo elenco di cose per le quali non erano soddisfatti. E non volevo affrontarli lunedì, quando sarebbero venuti al lavoro, perché avevo paura che mi avrebbero lasciato il lavoro. Mia mamma mi aveva appena chiamato al telefono dicendomi che non le erano piaciute le foto che aveva visto sui miei profili social di me che prendevo cocktail con altri uomini durante i miei viaggi. Gli avevo riattaccato la cornetta in faccia. Il mio conto in banca era quasi a zero perché avevo speso tanto in viaggi stravaganti, in spese frivole. Non ero nemmeno sicura di poter pagare la prossima rata di questa bella auto sportiva che mi ero comprata senza potermi permettere, ma che pensavo fosse necessaria per me. Quel weekend, non so dove fosse mio marito, forse era fuori città con gli amici, ma quella mail era lì e mi chiedo cosa sarebbe stato di me se qualcuno non mi avesse detto la verità. Dio ci chiede il 100%, anche Dio ci chiede il 100%, e quando è il mondo che ci chiede il 100% pensiamo sia normale. È come funziona il mondo, come funziona la vita, ma non è come funziona Dio. E Dio ci chiede il 100%. Matteo 22 ci dice: il primo e grande comandamento è: ama Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua forza, tutta la tua mente. E il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Chi amiamo più di noi stessi? Nessuno. Amiamo noi stessi al 100%, ci vogliamo sempre far piacere, dare quello che va bene, che ci rende felici, vogliamo il 100% di benessere, di bontà, di amore, di felicità, di soddisfazione per noi stessi. E Dio ci dice: ama Dio al 100% e ama gli altri al 100%. Abbiamo un canto che ora vediamo qui sullo schermo, il titolo è Io loderò il Signore. È un canto un po' speciale, per me è il primo canto che ho tradotto per l'italiano per la chiesa qui a Milano, ma è un canto speciale anche per un altro motivo, non soltanto perché tra il primo, quindi emotivamente è un po' speciale, ma dice: io loderò il Signore con tutto il cuore, darò al Salvatore tutto il mio amore, esalterò il suo nome, io loderò il Signore con tutto il cuore, dirò di te: tu sei il mio re. E voi sapete che io sono un canterino provetto, bravo, grazie Claudia, provetto, tanto mi nascondo per non far fare brutta figura a voi, io canto molto male, ma questo è uno dei canti che nei miei momenti con Dio canto sempre. Ma non lo canto perché emotivamente il primo che ho tradotto bla 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 bla, lo canto perché mi sfida. Non c'è volta che lo cantiamo insieme, che lo canti nei miei momenti con Dio di preghiera, di meditazione, non c'è volta in cui non mi metta in gioco e mi dica: Marco, stai dicendo amo Dio con tutto il cuore. È vero che Lui è il tuo re, ma è vero ieri, questa settimana, come hai vissuto? Ed è un canto che mi mette in difficoltà ogni volta, perché per me sono parole reali. Quando lo cantiamo, per voi sono parole reali, vi fanno riflettere, vi fanno pensare, o è soltanto un canto che cantiamo? Lo proclamiamo ad alta voce in presenza del nostro Signore e Dio. Ma sono solo parole? O è davvero quello che viviamo e crediamo, o quantomeno ci sforziamo di mettere in pratica ogni giorno? Perché Dio è buono, Dio è misericordioso, sa che non siamo perfetti, siamo polvere, e polvere ricorderemo che abbiamo bisogno di Lui, non possiamo fare nulla senza Gesù nella nostra vita, è vero, ma c'è la nostra parte, c'è quello che devo fare io, c'è il mio impegno, e Dio mi chiede il 100% di me stesso. A volte abbiamo paura di non avere abbastanza soldi. Abbiamo paura di non avere abbastanza soldi per pagare la bolletta, o per pagare la retta della scuola dei figli, o per rimborsare magari un prestito che abbiamo chiesto. Abbiamo paura. E allora la nostra reazione è quella di accettare o anche chiedere straordinari al lavoro, lavorare magari la domenica e magari cercare un secondo lavoro, un terzo lavoro, perché abbiamo paura. E perdiamo di vista Dio. A volte siamo sopraffatti dalle emozioni. Magari è difficile in questo momento nel matrimonio, oppure con il capo al lavoro, oppure una relazione per la quale dovremmo arrivare all'altare, lasciare la nostra offerta e andare prima dal nostro fratello e la nostra sorella, perché magari lui o lei ha qualcosa contro di noi, una relazione che è in tensione, in sofferenza. Magari ci sentiamo emotivi, sopraffatti dalle emozioni e diciamo: non so se ce la faccio, non ti prometto nulla, non me la sento. La vita cristiana è come questa camicia. La vita cristiana è come questa camicia, non so voi, ma Ma io questa mattina, quando ho messo la camicia, la prima cosa che ho fatto, mi sono girato verso lo specchio e ho guardato che cosa abbottonavo, perché se non guardo va a finire che magari metto un bottone, primo bottone con la seconda asola, o magari un po' più giù metto il terzo bottone con la seconda asola o con la quarta, e alla fine sono tutto un po' impiccato, tutto un po' storto, perché non ho prestato attenzione alle giuste priorità. E così è la vita cristiana. Dobbiamo avere le giuste priorità, ma a volte le perdiamo di vista e prendiamo con comodo la vita cristiana, la vita nella Chiesa, gli impegni che abbiamo gli uni verso gli altri, gli incontri. Ci sono troppe cose che in quel momento, perché abbiamo perso di vista la priorità vera, reale, troppe cose che diventano più importanti. Famiglia, i viaggi, il nostro riposo. E è buffo, perché io dico sempre a Lara: Lara, guarda che ti devi riposare, non puoi fare tutto. E allora oggi sono qui a predicare questo e dico: Lara, non puoi fare tutto, ma devi dare il 100%. Amen. Sei un esempio per noi, come altri giovani che non si fermano mai. Kiria mi diceva: mi riposerò in paradiso. Non è vero, dobbiamo essere riposati per poter essere efficaci al lavoro, con gli altri intorno a noi. Amen, fantastico, è vero. Ma il riposo, la famiglia, i viaggi, altre cose non possono prendere il posto di Dio nella lista delle priorità. Prima Dio e poi il resto. A volte abbiamo una relazione con Dio che è un po' alla carta. Sapete, quando andate al ristorante c'è il menù fisso, oppure potete prendere il menù e fare la vostra scelta alla carta. E mi sono reso conto che queste ultime due settimane la mia relazione con Dio era alla carta. Mi alzavo al mattino, a volte ero stanco, ero pigro, non avevo veramente voglia. Allora nella mia mente mi dico: sì, ma guarda quanto è buono Dio, ti ha messo a lavorare in una zona industriale ai confini con la Campania. E ogni giorno poi, se vuoi saltare il pranzo, oppure dopo pranzo andare a fare la tua bella passeggiata di preghiera. Allora nella mia mente piccolina e poco spirituale e umana dico: va bene, non è importante se non mi alzo presto oggi, posso pregare dopo. E poi magari a volte, come mi è successo un giorno di questa settimana, avevo una riunione che invece di durare mezz'ora è durata due ore. E così la mia passeggiata di preghiera è ancora là che mi aspetta. Finiamo, magari quando ci fa comodo passare tempo con Dio, quando ci fa comodo leggere la Bibbia o pregare o dare il nostro tempo a Dio. E a volte è vero, non riusciamo per qualche ragione a svegliarci presto, eccetera, ma la scrittura è piena di riferimenti a quanto Dio benedice un cuore che lo cerca per prima cosa e anche per prima cosa nella nostra giornata. Quando abbiamo paura, quando ci sentiamo sopraffatti dalle emozioni, quando perdiamo di vista le priorità, qual è il risultato? Il risultato è che ci isoliamo. Il risultato è che ci isoliamo e ci allontaniamo da Dio e ci allontaniamo gli uni dagli altri. E io devo dire, sono ispirato dalla vita di alcuni fra di noi, ci sono altri, ma mi viene in mente soprattutto Domia quanto ha sofferto nella vita, ma quanto ha lottato in preghiera insieme alle altre sorelle mature, Lidia, la Boschetta, Nervira, quanto è stata aperta, onesta a parlare delle sue difficoltà, delle sue lotte, di quanto faceva fatica a capire l'amore di Dio per lei. E Dio l'ha benedetta in una maniera fantastica, in preghiera, nella paziente attesa. Dio ha risposto alle sue preghiere e continuiamo a pregare per lei, per la sua relazione, la possibilità di andare a vivere finalmente una vita piena con Isaac, che diventerà suo marito negli Stati Uniti. Ma È ispirante vedere una sorella che vive così la sua relazione con Dio e la sua relazione con i fratelli e le sorelle. Sono ispirato da George e da Shea, sono ispirato da loro, sono ispirato dalla loro vita di fede. Sapete, Lara ha avuto qualche difficoltà qualche settimana fa, burocratica per l'iscrizione all'università, un giorno ci ha chiamato in lacrime, non c'è niente che va bene per me, questi mi hanno detto devo fare questo, ci sono soldi da spendere, devo fare un esame di inglese, su tutte le cose possibili, un esame di inglese, ho il passaporto americano, vivo a Londra da 2 anni, ho fatto 1 anno di scuola e per iscrivermi mi chiedono un esame di inglese, ma com'è possibile? Non c'è niente che mi va bene. Ha postato sul nostro gruppo di famiglia su WhatsApp e Kiria ha detto per favore pregate per me, pregate per questa cosa. Kiria ha risposto, ha detto sì preghiamo, ma abbiamo bisogno di rinforzi, chiamate George, chiamate George. E George ha scelto questa reputazione, l'abbiamo visto poco fa, di pregare Dio con tutto il cuore. Abbiamo bisogno di tanti George, tanti Rachel e tanti Domia nella nostra vita. Possiamo essere gli uni per gli altri. Se non ci isoliamo e se non ci allontaniamo da Dio e gli uni dagli altri. Mi chiedo perché spesso sembriamo scegliere una vita schiacciata. Noi discepoli di Gesù, una vita schiacciata piuttosto che una vita risorta. Mi chiedo perché spesso ci lasciamo intrappolare in una vita di paura invece di vivere una vita per fede, con Cristo, con la certezza delle sue promesse. Mi chiedo proprio perché scegliamo di vivere una vita ansiosa, fatta di preoccupazione, di timore, quando invece potrebbe essere una vita gioiosa, una vita serena, perché Dio è Dio, Dio è potente, Dio è onnipotente e le sue promesse sono reali, sono vere, sono la verità per noi. Anche noi possiamo e dobbiamo dare la nostra vita agli uni per gli altri, proprio come Giovanni ci ha incoraggiato e esortato nella prima scrittura che abbiamo letto. Ce ne sono altre scritture, vorrei condividere quasi in conclusione questa con voi, Proverbi capitolo 17 versetto 17, Proverbi 17 17, l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Allora ci chiamiamo fratelli e sorelle. Abbiamo delle relazioni, delle amicizie speciali nella Chiesa, grazie a Dio, come Paolo diceva ai Tessalonicesi, quanto all'amore fraterno non ho nulla da dirvi perché voi avete imparato ad amarvi da Dio, amarvi gli altri da Dio, no? Abbiamo queste relazioni, ma qui ci dice che l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. E poi un po' più avanti al capitolo 27, sempre dei Proverbi, capitolo 27, versetto 9 e poi versetto 17. Versetto 9, l'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Più sotto, versetto 17, il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro. Possiamo e dobbiamo anche noi essere queste persone gli uni per gli altri nella Chiesa. C'è il Salmo 133, versetto 1, che dice è buono e piacevole per i fratelli stare insieme. Ebrei 3, 13 dice che dobbiamo esortarci a vicenda ogni giorno. Romani 15, 14 dice, io sono Paolo, scrive Romani, dice, io sono persuaso che voi siete pieni di bontà, colmi di conoscenza, capaci di ammonirvi, di aiutarvi gli uni gli altri. Salmo 133, 1, Ebrei 3, 13, Romani 15, 14, per il vostro approfondimento, la vostra meditazione, oggi, domani, questa settimana. Bibbia ci chiama a dare la nostra vita gli uni per gli altri. Mercoledì sera abbiamo festeggiato il compleanno di Rachel, grande giornata, Rachel ha 30, cosa dice? Età di una donna, comunque è 30 anni, a me, fantastico. John e i suoi genitori avevano preparato un banchetto, una festa, si è andata a casa loro e trasformata, almeno la parte esterna del giardino, grazie agli sforzi anche di John, ma è bellissimo, abbiamo mangiato fuori e durante la serata mi si avvicina Elisa. Elisa non la vedo oggi, magari ha pensato che non la stessi ascoltando. Magari ha pensato che non la stessi ascoltando, ma io, siccome ho l'orecchia finita, no? Posso fare tutta la nostra e ascolto. Comunque Elisa mi parlava di quanto è felice di far parte del gruppo dei singoli, di quanto è gioiosa di essere circondata da dei fratelli e delle sorelle che le possono dare una mano nella vita cristiana, no? E che sentiva il bisogno di una presenza più reale, di una presenza più forte da parte di queste persone e di altri nella Chiesa per aiutarla a portare avanti la sua vita spirituale, il suo buon combattimento e la sua relazione con Dio. E mi ha fatto pensare a questa scrittura che ora vediamo anche sullo schermo, che useremo come conclusione del nostro messaggio di quest'oggi. Paolo scrive ai Filippesi e dice al capitolo 2 e al versetto 15, la seconda parte del versetto 15 dice: figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola divina. Questo è quello che Elisa desidera, quello che tutti noi in fondo vogliamo, che la nostra famiglia sia una famiglia reale, con delle relazioni vicine, profonde, forti, che ci aiutano a risplendere come astri in questa generazione storta e perversa, perché lo è. Ma come questa è una generazione storta e perversa, grazie allo Spirito di Cristo in noi, noi siamo risplendenti come astri, noi brilliamo di una luce diversa e possiamo aiutarci a tenere alta la parola di vita, la parola del Vangelo, la parola dell'amore, che ha fatto sì che Dio desse suo figlio e suo figlio desse la sua vita per noi, affinché anche noi la diamo gli uni per gli altri. Amen.